E allora assumiamo questo bellissimo ricordo di David Bowie e Freddie Mercury in questo Under the Pressure, perché abbiamo già in linea il dottor Francesco Zizzola.
Sì, sì, eccoci qua, grazie per l'invito.
No, ci mancherebbe. Io intanto ringrazio Norma Waldman che mi ha consentito di mettermi in contatto con lei, perché prima di parlare di questa bellissima rassegna, uno dei quartieri più belli di Roma, la Garbatella, effettivamente, insomma, i tantissimi premi che lei ha ottenuto, io guardando anche un po' il suo lavoro che fa da tanti anni, ovviamente in questo momento storico in cui abbiamo anche una guerra in corso, lei si è dedicato molto con la fotografia a raccontare, no, territori di guerra. Quindi io nel presentarla, insomma, 10 World Press Photo Awards come premi, anche 4 Pictures of the Year, ma insomma 7 libri, fra cui a me sta a cuore questo Born Somewhere, che parla molto dei ragazzi, dei ragazzini nel mondo, no? E quindi la sua esperienza in questo momento, una prima battuta mi viene da farla sociale e politica, cioè di questa guerra in Ucraina, come la interpreta, ma soprattutto lei come fotografo, quindi come studioso di questi momenti che magari spesso da questa parte non si vedono, cioè noi leggiamo le cronache politiche, leggiamo il mainstream, ma poi alla fine non andiamo a guardare, a osservare con l'occhio che per esempio ha osservato lei queste realtà crude.
Beh, intanto sì, grazie per questa premessa, questa introduzione. In effetti, diciamo, poi parliamo della manifestazione,
sì,
di cui sono il curatore, però lei insiste nel fatto che io debba in qualche modo raccontare la mia invece esperienza di fotografo e autore. Sì, sono fotografo, autore, fotogiornalista, sono stato fotogiornalista per tantissimi decenni, e in questi decenni, più di 3, sono state non poche purtroppo le occasioni in cui mi sono dedicato al racconto delle aree di conflitto, seguendo appunto le notizie, ma non solo, seguendo soprattutto un'idea di narrazione e di funzione della fotografia. Io ho creduto per molti anni attraverso le fotografie di in qualche modo sensibilizzare le coscienze dei lettori, delle persone che potevano accedere alle mie fotografie sui giornali e sui settimanali italiani di tutto il mondo, e di in qualche modo quindi sensibilizzarle per far crescere un'opinione pubblica contraria alla guerra e all'uso della violenza per risolvere appunto le discordie e i contrasti. Ovviamente questo non mi è riuscito nella vita, perché più andiamo avanti e più abbiamo la dimostrazione purtroppo tutti quanti del fatto che non riusciamo a pensare a una società più pacifica, più capace, più matura. Quindi si può dire che in questo magari ho fatto delle belle fotografie, delle buone fotografie, come direbbe qualcuno, ma sicuramente ho fallito come, diciamo, come missione primaria. Poi devo dire che dopo tantissimi decenni ho smesso, interrotto questa attività di narrazione dei conflitti per raccontare, almeno quelli guerreggiati, per raccontare altri tipi di conflitti, che sono quelli che ci vedono contrapporre, che vedono contrapporre l'essere umano a una delle cose ancora più importanti degli altri esseri umani, e cioè l'ambiente che ci accoglie, la natura. E quindi questa è la parte degli ultimi 10 anni del mio lavoro, sono stati dedicati e sono ancora dedicati al tema della relazione tra uomo e natura. Detto questo, la guerra in Ucraina, quindi io non l'ho seguita come certo, reporter, ma naturalmente mi sono fatto una mia idea, ma soprattutto ho la chiarissima percezione, perché come lei giustamente ha sottolineato, dopo tanti esperienza di zone di conflitto, qualche cosa avrò pure imparato, ho la chiarissima percezione del fatto che questo conflitto in Ucraina noi lo conosciamo molto poco. Tutto quello che noi riceviamo, e magari sono notizie dalla mattina alla sera, rappresentano solo una frazione, una porzione minima della realtà, magari quella che ci vuole essere trasmessa, e ne nasconde la gran parte. E quindi anche con le immagini, abbiamo immagini a volte anche crudissime, però che non raccontano, che non ci fanno vedere gran parte della situazione, della dinamica del conflitto, ma soprattutto di quella realtà che sempre purtroppo caratterizza questo tipo di conflitti, e cioè che la maggior parte delle vittime, sia che si guerreggi sia che la si veda da una parte che dall'altra, dei contendenti, e la gran parte delle vittime sono sempre i civili, certo, innocenti.
Del resto non è, non, mi sembrava doverosa, non soltanto per far ascoltare agli, diciamo, ai nostri ascoltatori il suo lavoro e quello che ha fatto, ma il momento, lei mi sembra anche un po' crudo, no, verso se stesso, nel senso che ha lasciato questa esperienza e vabbè, come tante persone si può cambiare anche professionalmente un momento per sé, quindi però non penso che a nessun artista, no, è chiesto di cambiare il mondo anche attraverso, in questo caso, la fotografia. Cioè mi fa pensare anche, e non è detto che però non si cambiano le coscienze, basta pensare che la foto del ragazzo di fronte al Carramato a Tiananmen che ha fatto il giro del mondo, quindi la fotografia ci aiuta comunque a comprendere, o comunque Julian Assange che in questo momento si contesta la sua carcerazione, quante immagini ci ha mandato, poi sta a noi decidere, sta a noi che cosa, diciamo, che fare politicamente.
Sì, assolutamente, quindi, concordo con lei sulla necessità.
Qui non sono d'accordo con lei che la sua fotografia non sia servita, ecco, in questo senso.
Beh, sicuramente non ha cambiato, diciamo, no, una virgola nella storia, però ha aiutato alcuni, quelli che sono venuti a contatto, certo, con le mie fotografie, e di questi una parte magari piccola, ma è comunque la storia si fa di tanti piccoli numeri che poi diventano, certo, grandi, quindi ogni piccolo contributo va bene, e di questi pochi che magari più sensibili hanno preso dalle mie fotografie una qualche comunicazione, una qualche, hanno ricevuto una qualche emozione, una qualche informazione, sicuramente hanno un'idea del mondo un po' più complessa, appunto, di quella che è disegnata nei mass media. Questo sì, mi fa piacere, avrei anche un paio di aneddoti da raccontare a proposito.
Beh, uno,
ma siamo qui, ma siamo qui, ma siamo qui
per uno solo, visto che me l'ha detto lei, quindi uno solo.
Ma guardi, qualche decennio fa ero in Calabria in un'estate in vacanza, per mia figlia mi dovevo comprare una medicina in farmacia, quindi vado in questa farmacia, non avevo il cash, ho tirato fuori il bancomat per pagare questa medicina, e questa farmacista prende il bancomat, lo inserisce, poi vede il mio nome nel bancomat e dice: ma lei è Francesco Dizzolo, il fotografo? E dentro di me c'è stata questa normale reazione, un po' di orgoglio, come dire, mi conoscono anche della farmacia in Calabria. Era molto più complessa e molto più interessante la storia che si stava svolgendo, perché non riguardava il mio ego, ma riguardava l'effetto che le mie fotografie aveva, diciamo, procurato in questa signora e nella famiglia che lei aveva creato, perché appunto poi mi chiede di aspettare e 2 minuti lei esce, ritorna con un signore e una bambina, teneva in braccio questo signore una bambina, e mi fa: questo è mio marito e questa è nostra figlia che abbiamo adottato dopo aver visto un suo servizio fotografico pubblicato sui bambini di strada del Brasile.
Mamma mia.
Quindi, come vede, cioè, no, ovviamente non, è una storia particolare, certo, minima, certo, piccola, ma insomma nel piccolo si possono fare anche delle cose grazie
grandiose,
a questo,
certo,
linguaggio. Sì.
Bello, no, ma veramente mi sono venuti anche a me i brividi alla pelle, quindi davvero un bel racconto. Venendo alla Garbatella, quindi questo quartiere, come dicevo, bellissimo di Roma, anche suggestivo e con tantissime anche contraddizioni, quindi veniamo a raccontare non solo il lavoro di Angelo Turetta e Sam De Wilde. Però lei mi sembra che qui, quindi, ha anche in questo caso, cambiando lavoro, come dice lei, ha realizzato, comunque, insomma, è regista di questo cortometraggio che con Maria Teresa Pirastu, non so se la pronuncio bene, Elisabetta Abrami, quindi raccontano, no, aiutano a raccontare questo quartiere e quindi ci fanno immergere, no, in questa realtà che spesso noi ci dimentichiamo, che lì, in questo colle romano, lì in alto, abbiamo questo bellissimo quartiere.
Allora, guardi, anche qui una piccola premessa: sì, non sono nato a Garbatella, ma a Garbatella ci sono arrivato tantissimi anni fa ormai, perché si parla del 2006, e ci ho messo uno studio, ma uno studio così grande che mi sono anche chiesto se usarlo soltanto per me oppure se dedicarlo in qualche modo alla fotografia anche degli altri, alla fotografia come linguaggio, e ne ho fatto un centro polivalente, una galleria e un centro polivalente che appunto produce idee, progetti sulla fotografia, importa a Roma autori che a Roma magari non sono mai stati esposti e produce mostre anche per luoghi istituzionali che non sono qui in galleria. E la galleria l'abbiamo chiamata 10B Fotografi, per il numero civico, una fantasia che non le dico, il numero civico di via San Lorenzo da Brindisi, 10B, quindi 10B Fotografi. E infatti con questa struttura e il team di collaboratori che abbiamo, prepariamo, non so, qualcuno dei suoi ascoltatori probabilmente avrà visto almeno una volta il WordPress Photo a Roma, ecco, lo portiamo noi, lo organizziamo noi in collaborazione con, ovviamente, con Palexpo, Collezione Roma, un'altra iniziativa che prepariamo noi, che è un progetto di residenza d'artista, portiamo artisti di fama internazionale a raccontare Roma, e adesso abbiamo appena concluso la seconda tornata di residenze, 4 nuovi autori saranno posti tra la fine di quest'anno e per l'inizio del prossimo, al mattatoio. Ora, diciamo, a parte questi progetti, abbiamo a un certo punto, ci siamo domandati se potevamo fare qualcosa per il quartiere che ci ospita, perché noi, la nostra galleria è appunto dentro questo quartiere, che forse pochi conoscono, perché Garbatella è un nome che tutti conoscono. Garbatella, quella costruita nel dopoguerra, negli anni del boom economico, dei grandi palazzoni giù al confine con l'Ostiense, circonvallazione Ostiense, anche forse tutti la conoscono, ma pochi conoscono Garbatella storica, quella dei lotti. Perché? Perché sono lotti che hanno degli ingressi, diciamo, con dei cancelli, ma i cancelli non delimitano una proprietà privata, delimitano delle aree dove non ci sono strade, sono solo giardini, e dentro questi giardini ci sono delle case molto belle anche, costruite con l'intenzione di far vivere bene i suoi abitanti e di farli vivere in relazione alla natura, in relazione a un luogo pieno di piante, di natura, di spazi, per far appunto non solo crescere bene i nuovi futuri abitanti di Roma, ma anche per garantire loro eventualmente, in caso appunto di necessità, lo spazio e la terra per poter coltivare, una volta si chiamavano gli orti di guerra, di allevare qualche piccolo animale da cortile. Ecco, questa è Garbatella storica, e sono più di 70 lotti e sono tutti molto interessanti dal punto di vista architettonico e sono visitabili, anche se pochi lo sanno. Noi abbiamo quindi iniziato a pensare a un progetto che poi abbiamo chiamato Garbatella Images, per mettere in relazione la città Roma con questo quartiere storico che è Garbatella storica, e viceversa di far anche in modo di rompere un po' questo isolamento di una città giardino molto isolata e poco conosciuta, e di farla conoscere e di far conoscere agli abitanti di Garbatella, far incontrare agli abitanti di Garbatella storica i cittadini di Roma dentro il loro quartiere. Questo ci ha portato appunto a immaginare una serie di residenze d'artista, anche questa è una formula che abbiamo riproposto per questo progetto, che indagano, coprono e percepiscono aspetti del quartiere che normalmente le persone non vedono. E questo perché? Perché gli artisti hanno un occhio speciale, hanno una sensibilità per anticipare spesso le problematiche o per vedere quali sono i lati positivi dove ci sembra invece tutto andare male. E questo è successo diverse volte da quando abbiamo promosso questo progetto, che poi tra l'altro ha vinto a un certo punto anche il bando
dell'estate romana.
E questa è la terza annualità che facciamo su Garbatella Images, estate romana. E quest'anno gli artisti in residenza sono due: uno romano, un fotografo molto conosciuto qui a Roma, che è Angelo Raffaele Turetta, e un artista belga e fotografa che si chiama Sanne De Wilde. Tutti e due, con due linguaggi diversi ovviamente, hanno raccontato il quartiere, ma assecondando un po' un'indicazione che come curatore avevo dato loro, perché ogni anno noi in queste ultime tre edizioni abbiamo declinato, diciamo, il nostro interesse per il quartiere ai tempi, al tempo passato la prima annualità, al tempo presente la seconda e al tempo del futuro, coniugato al futuro la terza.
Quest'anno.
Quindi questi due artisti hanno cercato di mettere le loro idee sul futuro e Garbatella passando del tempo dentro Garbatella e fotografandola. Turetta, Angelo Turetta, ci regala una serie di immagini in bianco e nero, e sembrano immagini molto classiche, in realtà sono immagini che catturano il quartiere, dei lotti, entra dentro, frutta diversi momenti della giornata, ma ce lo racconta cercando di cogliere attraverso la luce dei momenti, direi, epifanici, dei momenti particolari, che sono quelli in cui di solito l'uomo risveglia una visione, un'attenzione delle cose, alle cose e alla realtà che lo circonda, è molto particolare, molto, direi, eccezionale. È come se attivasse l'idea, queste immagini attivassero l'idea del fatto che il futuro non può fare a meno della capacità dell'uomo di ricercare qualcosa che va oltre la superficie e cerca l'essenza delle cose, forse aggiungerei lo spirito delle cose. Quindi sono foto in qualche modo spirituali che ci suggeriscono che non si può fare a meno di una spiritualità anche nel nostro futuro che stiamo costruendo, vedendo, immaginando oggi. E quindi è una mostra molto suggestiva che appunto viene esposta qui dentro la galleria del 10B Fotografi, ma anche
nei lotti.
I lotti sono, come dicevamo, delle specie di isole è chiamata anche la città giardino Garbatella storica, sì, perché appunto sono isole e giardini fatti di natura, di alberi e di una botanica tra l'altro ricchissima, ci sono molte piante africane, sono alberi da frutta, e ci sono avocati, e banani.
In questo caso purtroppo possiamo dire un'edilizia popolare del passato che purtroppo non viene riproposta nella stessa dimensione nel futuro e nel presente.
Beh, insomma, lì Garbatella è lì a dimostrarci, sì, certo, che è possibile, però è, sì, possibile, non solo è possibile, è stato possibile nel passato, perché come ha riferito lei, ha appena detto lei, nel passato qualche coraggioso è riuscito a costruire un modello di città, diciamo, a misura d'uomo, in relazione all'ambiente dentro la città, una città storica, poi la città.
Mi viene a fare una battuta un po' diversa dai giardini verticali che vediamo nei grandi palazzi di Milano.
Non a caso quell'architetto che ha costruito e disegnato e ideato i giardini verticali, un grandissimo ammiratore della Garbatella, e lo porta ad esempio come città ideale per il futuro.
Certo.
Boeri.
Sì.
Comunque, sì, sarebbe molto da dire, proprio però è questo, sta qui il valore di Garbatella, che è una città costruita nel recente passato, ha compiuto 100 anni,
sì,
due anni fa, quindi c'ha 102 anni, ma è proiettata nel futuro, anche all'insaputa degli abitanti di Garbatella, è una città che è esempio, e questo è, per esempio, la seconda artista, Sanne de Wilde, esposta anche lei in galleria e nei lotti. Sanne de Wilde lo interpreta in modo diverso, intanto usa il suo proprio linguaggio molto colorato, anzi usa una macchina ad infrarosso a fa apparire, diciamo, la vegetazione e le mura con dei colori diversi, molto diversi da quelli con cui siamo abituati a riferirci alla realtà. Quindi ci dice subito: questa realtà è una realtà che ha un altro aspetto se la vediamo con occhi diversi, e questo aspetto è riferito a delle piante che appunto vogliono riferirsi al fatto che è una città giardino, ma anche a degli oggetti che lei ha visto in modo ossessivo e ricorrente essere esposti nelle macchine, nelle automobili parcheggiate fuori dai lotti. E sono questi, lei ha fatto la residenza ad agosto, quindi era piena di macchine con dei parasole, questi parasoli che servono per proteggere il cruscotto dall'eccesso di calore, e che lei ha fotografato perché ha trovato in questi oggetti una metafora, la metafora che parla del riscaldamento globale, dei problemi climatici, dei cambiamenti climatici e di quanto appunto la Garbatella sia in qualche modo rappresenti il futuro. Perché? Perché è una città che ha lasciato le macchine, e quindi una delle cause del riscaldamento globale, metaforicamente ma anche materialmente, fuori dalla zona abitata. E le macchine ci sono, ma sono fuori dai lotti, le macchine non possono entrare nei lotti non ci sono strade, è l'unica città al mondo, pezzo di città al mondo dove i cittadini possono uscire di casa e non vedere macchine, non vedere motorini, si esce e si è in mezzo alla natura. E l'altra cosa che lei ha sottolineato è che questa metafora del parasole è anche la metafora della fotografia, i parasole riflettono la luce, la restituiscono, la fanno andare altrove, e questa luce per lei ha portato questo messaggio appunto dell'allontanamento del calore, perché il calore sta crescendo, ma anche risponde al processo fotografico. Il processo fotografico sono appunto immagini che vengono create dagli autori, dai fotografi, per portare il messaggio altrove attraverso la luce, quindi c'è una doppia lettura da parte della Wilde che riguarda appunto il futuro.
Del resto questa interpretazione della Wilde è anche molto vicina, diciamo, al tipo di attenzione al quale si sta dedicando lei in questa parte, no, della sua vita, in cui ci ha riferito che quindi l'ambiente è diventato un po' il focus principale, no, del suo lavoro, e quindi effettivamente il riscaldamento globale e tutto ciò che poi ne determina anche a livello di ambiente, di natura, effettivamente ormai è uno degli argomenti sul quale si tenta, no, di focalizzare anche l'attenzione del mondo politico per salvare questo pianeta, insomma, fra altre cose non molto lontano da Garbatella, in quella parte di Cristoforo Colombo, penso che lei l'avrà notato, i cittadini romani lo vedono ogni volta che ci passano, c'è quel grandissimo, come dire, contagiorno al contrario, in cui dice mancano 6 anni al momento in cui non potremo tornare indietro, prima erano 7, adesso 6 anni, tot giorni, tot ore, tot secondi, insomma un po' paradossale, no, questo, però effettivamente è un po' lo sentiamo questo pathos sul fatto che si sta facendo poco per l'ambiente, quindi ancora lo trascuriamo, i grandi della terra insomma rimandano anche le grandi decisioni. Poi sicuramente adesso questa guerra addirittura un po' sconvolto le cose, perché si sta riparlando di carbone, quindi insomma di energie fossili. Sì, quindi insomma il focus se ne va da un'altra parte, però certamente ecco, mi veniva da pensare questo anche su questo lavoro di questa fotografa belga. E beh, comunque un bellissimo racconto. Ecco, intanto ricordo agli ascoltatori che quindi dal 15 al 30 settembre si può, diciamo, fruire gratuitamente di queste mostre anche all'aperto, non solo nella sua galleria 10B della Garbatella, quindi all'interno proprio anche suggeriamo proprio alle persone di andare all'interno dei lotti, e in più ci sono due date, il 17 e il 21, in cui si può anche, diciamo, prenotare, esatto, delle visite guidate, insomma.
Le visite guidate che sono guidate dai nostri consulenti scientifici, Francesca Romana Stabile, che insegna architettura, titolare della cattedra alla Terza Università di Roma, qui vicino, e Claudio Daguarno, che è uno storico del quartiere e giornalista che si è molto occupato appunto delle tematiche su e di Garbatella storica e dei suoi abitanti. E poi naturalmente ci saranno anche possibilità di altri incontri in galleria.
Certo.
E consigliamo, per eventualmente chi fosse interessato, venire a organizzare delle visite di gruppo, le scuole, i centri o le associazioni di fotografia, di mandare un'email per prenotare e quindi poter visitare anche con calma tutta la
come
mostra.
Riferimento va bene la sua galleria o
come
di
riferimento
norma?
Per la prenotazione, sì. Le prenotazioni conviene la galleria,
la galleria
info@10bfotografi.com,
perfetto,
oppure si va sul sito 10bfotografi.com e lì si trova chiaramente,
si trova tutto
il modo per scrivere, oppure con una telefonata, ma conviene un'email sicuramente.
Gisela, io l'ultima cosa che le faccio, poi ve la lascio, perché insomma, anzi la ringrazio di questo tempo, ci ha raccontato insomma non solo la sua storia ma un bellissimo progetto che poi giustamente sono 3 anni, speriamo che anche in altre forme possa essere replicato, magari chissà, prendendo in considerazione anche altre realtà di Roma. Io mi viene a fargli proprio una domanda così anche da appassionato di fotografia, ma nel piccolo, questo cambiamento che abbiamo avuto insomma tecnologico negli ultimi anni, abbiamo avuto cambiamenti di tutti i tipi, però anche la fotografia, quindi le immagini, siamo passati tutti dalle macchine fotografiche che usavano le pellicole, no? E oggi si va velocissimamente, quindi ormai si fotografa con i cellulari, quindi con i pixel. E voi che appunto siete dei maestri della fotografia, nel senso che ogni tanto sento delle contraddizioni, c'è chi magari forse, non so se solo per nostalgia, però dice no, la pellicola mi dava anche dei sentimenti diversi, e chi dice no, vabbè, ma ormai siamo andati talmente avanti con la tecnologia appunto del digitale che insomma le potenzialità di oggi sono incredibili.
Hanno ragione tutte e due. Hanno ragione tutte e due, e non c'è assolutamente una contraddizione negli uni e negli altri. La fotografia, come ha detto giustamente lei, è cambiata. Adesso io sono addirittura, insomma, devo ricordare ai molti che la fotografia, essendo un linguaggio, diciamo, nella storia dell'umanità molto recente, perché non ha compiuto neanche ancora 200 anni, siamo al 175, 180 anni dalla sua invenzione, è stata fino a qualche 10-15 anni fa un linguaggio, quindi frutto di questa invenzione, di questa tecnologia, di esclusivo uso di quelle popolazioni che l'hanno inventata e hanno potuto sviluppare un sistema economico e sociale e politico capace di riprodurre queste macchine per la società appunto appartenente a quei paesi. Quindi chi usava la fotografia fino a 10-15 anni fa era una minoranza di persone rispetto alla popolazione mondiale. La fotografia era un linguaggio elitario per pochi privilegiati, che veniva usato anche a livello di massa, ma per questa minoranza. Quindi c'è una contraddizione a livello di massa, ma soltanto per questa minoranza. La fotografia non era appannaggio dei più, per poter praticare la fotografia ci voleva anche un certo reddito, perché costavano le macchine, costava tutto, e quindi era privilegio, come dicevamo, ma anche veicolo dell'immagine che questa società privilegiata voleva dare di se stessa, quindi era una specie di punto mezzo privilegiato per raccontare la società dei privilegi e dell'esclusiva di dominio sul mondo, no? E questo è stato fino a 15 anni fa, poi con il digitale questo si è finalmente sciolto.
Sdoganato, certo, sì.
E si è superato perché piano piano nel mondo tutti quelli che hanno iniziato a usare i cellulari hanno piano piano iniziato ad avere una macchina fotografica in tasca. All'inizio poco ci hanno fatto, ma poi i più hanno capito. Adesso si può dire che ci sono, secondo una ricerca delle Nazioni Unite, ci sono più telefoni muniti di lenti che esseri umani nel mondo. Quindi diciamo siamo diventati tutti fotografi, questo non vuol dire tutti bravi fotografi,
certo.
Però sicuramente tutti gli esseri umani hanno iniziato a usare l'immagine fotografica, io aggiungo anche filmata, non solo per come accesso, cioè non solo hanno potuto ricevere immagini e vederle sul proprio apparecchio mobile intascabile, ma anche produrle e distribuirle e farle vedere a loro volta ad altri cittadini nel mondo. E tutto questo sta creando una grandissima rivoluzione. Intanto è diventato il linguaggio sicuramente più usato dagli esseri umani nel mondo,
certo.
L'immagine fotografica, e quindi questa direi che è una cosa positiva per la fotografia. E l'altra cosa è che rispetto ai grandi passi che ha compiuto quella società che aveva inventato la fotografia e che l'ha sviluppata in tanti decenni, in più di un secolo, e adesso li devono fare anche gli altri, cioè c'è tutto un processo di apprendimento e di autoapprendimento, direi, perché non si insegna purtroppo come si dovrebbe educazione visiva nelle scuole, di autoapprendimento di come funziona l'immagine, di come funziona la fotografia, e questo bisogna avere un po' di pazienza. Molti dicono ma adesso la fotografia non vale più niente, siamo sommersi di immagini che non significano niente, e in qualche modo anche prima era così, e c'era una minoranza in percentuale di fotografie molto buone e una maggioranza in percentuale di fotografie molto cattive, diciamo, di scarsa qualità, e questo si mantiene nella scala anche oggi. Ci sono tantissime fotografie che ci sommergono, che non significano niente, che vengono riprese, che vengono proprio scattate senza pensiero, e tante altre invece rappresentano sicuramente la minoranza, ma che sono frutto di un pensiero, di un ragionamento, di un'anima, di un'emozione. Ci bisogna ovviamente dare tempo alle persone per crescere.
Okay. Grazie, quindi questa è anche una risposta veramente esaustiva. Ricordiamo, quindi ringrazio Zizzola per questo, diciamo, anche approfondimento etico e filosofico sulla fotografia, diciamo, di oggi. E quindi ricordiamo intanto la sua galleria, quindi è via San Lorenzo da Brindisi 10B Photography, dove potremo quindi vedere questa mostra dal 15 al 20 settembre, Garbatella Images, che appunto poi si svolge all'interno anche dei lotti di questo quartiere particolare della Garbatella. Io la ringrazio ancora, poi questa intervista la ritroveremo anche sul podcast. Grazie,
ricambio.
Grazie.